Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Eccoci alle nostre notizie. Bella questa iniziativa, questa idea. Viene dalla comunità di Sant'Egidio ed è una proposta per aiutare gli anziani, avvicinare i giovani agli anziani, soprattutto in quello che è un periodo di solitudine, quello estivo. In estate vieni a trovare con noi un amico anziano, dice lo spot della comunità di Sant'Egidio. Non è un'amicizia ordinaria, è molto di più. Alcune case di riposo stanno consentendo di nuovo l'accesso ai visitatori dopo un lungo isolamento. Approfittiamone, dice l'appello della comunità, per riempire i nostri amici anziani di affetto e vincere la solitudine. A Roma la comunità di Sant'Egidio dà l'appuntamento ogni sabato per tutta l'estate. Rivolge l'appello ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Garantisce che le attività saranno gestite rispettando norme igieniche e distanziamento fisico.
Senti quella bella.
Questa è una canzone di Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa.
Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai, oh mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere. Non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole. Quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. L'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Sempre sì e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male. Curarti le ferite, poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi, silenzi. E poi, silenzi. Nei giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia, è quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti, e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti, non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego, non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono, ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica.
E dopo questa particolare canzone di Renato Zero, riprendiamo il nostro discorso sugli anziani e parliamo di un'altra bella esperienza, sempre della comunità di Sant'Egidio, molto sensibile al tema della terza età e anche alla possibilità di fare proposte concrete. La comunità di Sant'Egidio ha costruito una rete di co-housing che dà ospitalità a centinaia di anziani soli, senza fissa dimora, disabili senza più genitori, e siamo a Roma. L'alloggio in cui vivono quattro persone è quello che descriviamo. Queste sono le parole di uno che lo abita. Ero arrivato al punto da evitare gli amici per strada, non avevo nemmeno un euro in tasca per offrir loro un caffè. Ha passato momenti difficili, Bruno, ma c'è una cosa che ha custodito sempre con gelosia nel mare aperto della vita, la dignità. Oggi è arrivato alla bella età di 86 anni. E si può dire che finalmente ha trovato un rifugio sicuro per la sua vecchiaia, in una casa in condivisione con altre persone anziane messa a disposizione dalla comunità di Sant'Egidio. Ma quante ne ha passate, Bruno? Dopo aver perso la moglie si è trovato senza niente in mano, la pensione non bastava. Ha dovuto vivere l'umiliazione dello sfratto. A quel punto dice: non sapevo più cosa fare, non sapevo dove andare. Roma è una città grande, i prezzi degli affitti sono alle stelle. E Roma è priva di quelle reti familiari che si possono ancora trovare nei piccoli centri. Non perdona chi ha il passo lento e incerto dell'età che avanza. Si finisce per rimanere isolati. Ma da quando è a Trastevere, Bruno ha ritrovato l'antica verve dell'uomo abituato a stare con le donne. Mia madre era una sarta, racconta. Io ho cominciato a lavorare giovanissimo, nel 1949, da René, il parrucchiere delle signore dell'alta società. Aveva la bottega in via Vittorio Veneto. Sarà il destino, ma ora, in questa nuova fase dell'esistenza, condivide la casa con tre donne anziane che, come lui, hanno storie complicate alle spalle. C'è Rita, di 86 anni, origini ciociare. Prima di approdare alla casa ha conosciuto il degrado, l'abbruttimento di uno di quegli istituti per la terza età che simbolicamente sono ai margini delle nuove mura di Roma. Suo marito era ricoverato in una di queste strutture. Luciana ha 76 anni. Non mancava niente a lei prima della malattia del figlio, prima del divorzio. Tutte cose che le hanno stravolto la vita. Lei, Maria, 77 anni, anche lei, è uruguaiana di origini italiane. Dopo 40 anni di lavoro da badante si è ritrovata sola, senza riuscire più a pagare nemmeno una stanza. Ci siamo mai chiesti che fine fanno le badanti cui affidiamo i nostri anziani e le nostre case, quando a fine carriera, insieme al lavoro, perdono anche l'abitazione. L'appartamento che Bruno, Rita, Maria e Luciana condividono è a pochi passi dal quartiere generale della comunità di Sant'Egidio, nel cuore di Trastevere. E da qui è partita, negli anni 70, la scommessa di riportare al centro quelle che la nostra società considera vite di scarto: anziani soli, senza fissa dimora, disabili. Si punta sulla coabitazione, su una sorta di autonomia assistita delle persone, come alternativa alle case di riposo e alle strutture sociosanitarie di lungo degenza, che sono luoghi senza ritorno. La comunità ha lanciato la sfida a questo sistema che inghiotte vite, risorse economiche. Una singola degenza in una casa di riposo può costare fino a 3 o 4 volte più di un affitto condiviso in città. La mortalità negli istituti è 4 volte superiore alla media. Si muore lontani dagli affetti, dalla propria storia. La scommessa è vincere la solitudine, il disagio economico, e in condomini in cui le persone si danno una mano, e è una scommessa che appare vinta. Una canzone di Jovanotti, Quando sarò vecchio.
Quando sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto, lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Molti che conosco saranno morti, sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Quando sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno, perché ha visto tutto e ha fatto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. spero di esser sazio dei miei giorni. Eviterà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Nella notte ascolterò disteso la goccia inesorabile di un lavandino che scandisce il tempo come un assassino, come un assassino. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora: con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina, ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte: con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200. E per quelli che io ho fatto apposta, non starò certo lì a offrir risarcimento. Se non sarò in grado quando è ora, mi va di farlo adesso che sono cosciente. Prima che durezza ci separi, ringrazio tutti quanti infinitamente. Quando sarò vecchio, punto e basta, la vita che finisce mostrerà il suo culo. Con la mia pensione di soldato si sarà consumato tutto il mio futuro. Darò del cretino a chi mi pare, dirò che tutti i libri non servono a niente e che mille secoli di storia non valgono un secondo vissuto veramente. Con chi ha combattuto per restare vivo, con chi mi ha aiutato mentre mi arrangiavo, con chi mi ha insegnato qualche cosa che risplende dentro di me. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora: con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina, ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte: con me voi non l'avrete vinta mai.
La parola della settimana di Jacopo Maccioni conclude il nostro programma di oggi. Vi lascio e intanto vi saluto. Vi ricordo, ascoltateci su Radio Incontri 88.4, le frequenze, le ore 12 dopo il notiziario, l'orario del programma e tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Su Radio Incontri.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, ultimamente in questa rubrica ho citato spesso la parola amico. Mi sento fortunato, l'ho ribadito, perché credo di averne molti. E ognuno di loro, di questi amici, ha caratteristiche speciali in grado di arricchirmi ad ogni incontro, ad ogni chiacchierata, mediante il telefono, mediante mail, messaggi che possiamo scambiarci. Poiché son vecchio, molti non ci sono più. Se ne sono andati prima di me, ma hanno lasciato comunque il segno. E nei miei ricordi molte sono le storie, le situazioni, gli episodi che mi avvolgono e me li fanno sentire ancora presenti. L'amico è la persona speciale sulla quale sappiamo che in caso di bisogno possiamo contare per qualsiasi necessità. Anzi, è proprio nell'urgenza, nell'emergenza, che si apprezza la prontezza della risposta. Tra i tanti amici speciali che ho, due sono molto vicini per le numerose esperienze realizzate insieme. Momenti di gioiosa vacanza, lunghi viaggi condividendo il camper, Capo Nord, la penisola scandinava, collezionando 14.000 chilometri in 4 settimane. La Turchia, fino ai confini con la Siria, attraversando quel Kurdistan ribelle che all'epoca era in Italia addirittura ignoto. La Romania, nell'anno della caduta di Ceausescu, in mezzo a disagi incredibili. Tanti altri, non vi tedio. L'ultimo, questa volta più comodo, con logistica più adatta alla nostra età, il Marocco, prima della chiusura degli aeroporti. Ma io ho un rammarico, un ricordo per me avvilente e fastidioso che risale a molti anni fa. Questi due carissimi amici, in viaggio in autostrada verso il mare, vengono violentemente tamponati dall'auto che li segue. Il conducente non si era accorto di una fila che impediva di procedere, obbligando un rapido arresto. Eravamo a letto da un po'. La mezzanotte era passata da tempo quando è squillato il telefono. I cellulari arriveranno moltissimi anni dopo. All'altro capo del filo, Mario, il fratello dell'amica, mi informava che Renata ed Ernesto avevano avuto un incidente automobilistico e che erano stati trasportati all'ospedale di Careggi. Accertamenti dovuti al pronto soccorso e ricovero prudenziale. Specificava che la situazione era comunque tranquilla. Ho chiesto se fosse utile, opportuno, necessario il nostro intervento. Mario, essendo intorno all'1:30, le 2 di notte, ha detto che secondo lui saremmo potuti andare il giorno dopo, visto che l'alba era abbastanza vicina. Renata aveva semplicemente chiesto di avvertirci. Questa è stata la comunicazione. L'errore mio è stato quello di dare io alla pigrizia di tornare a letto. Tanto mi ero alzato in piedi, dovevo in piedi rimanere, vestirmi, partire, andare. Ho saputo il giorno dopo, quando ci siamo recati in mattinata a Firenze, che la preoccupazione dei due, essendo medici, avendo battuto la testa violentemente, era quella di addormentarsi. E la presenza mia, di mia moglie, avrebbe dovuto servire proprio a questo: chiacchierare, tenerli attivi in modo da passare la notte svegli. Io in compagnia di Ernesto, mia moglie di Renata. Un episodio di tantissimi anni fa che ancora mi tormenta, perché non ho intuito immediatamente quello che avrei dovuto fare. Loro, a differenza di me, ogni volta che ho avuto bisogno, sì, senza che io abbia dovuto chiedere. Quando è deceduta mia sorella, ho notato la loro presenza silenziosa, appartata nella stanza mortuaria per 2 giorni, dall'apertura alla chiusura. E questo certamente l'hanno fatto affinché io potessi sentirmi libero di assentarmi in qualsiasi momento per sbrigare tutto quello che avrei dovuto sbrigare. Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, e la parola di questa settimana avete già capito quale è amico. Amico ha una radice particolare e quindi una derivazione chiara da un verbo che definire impressionante è dir poco. È lo stesso usato all'imperativo da Cristo per delineare il suo unico comandamento. Stiamo parlando del verbo amare. Amo, amas, amavi, amatum, amare. Da qui si è delineato l'aggettivo amicus, amica, e il sostantivo. Amico quindi è colui che ama e colui che è amato. Chiaramente l'amore amicale è quello che i nostri vicini greci definirono filia, cioè quel sentimento fraterno assolutamente disinteressato che si autoalimenta, si edifica progressivamente con la pratica che arricchisce chi tale sentimento coltiva. I latini, diversamente dai greci, attribuivano all'amicizia il valore di una passione più che di un sentimento, meglio ancora, una manifestazione della propria volontà. Volere è la stessa cosa, o non volere è la stessa cosa, solo questa è un'amicizia salda, ci dice Sallustio, contemporaneo di Giulio Cesare. Le distorsioni introdotte dai mediatori dei rapporti interpersonali, il ritardato ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, credo che oggi stiano ostacolando un'amicizia particolare, quella tra generazioni diverse. A volte, in molti, sembra addirittura che operino per mettere in contrapposizione, determinando colpe ora ad una parte, ora all'altra, a seconda del demone di turno. L'inflazione, la pandemia, il debito pubblico, l'economia che non decolla, la previdenza e la colpa appunto una volta a quello e una volta all'altro. Sono rimaste poche le iniziative che collocano nello stesso spazio il giovinetto, il ragazzo, il bambino, il cinquantenne, il sessantenne, l'ottantenne. Secondo me è questo un limite grosso da preoccupare e stimolare per recuperare quanto stiamo perdendo favorendo esperienze come quella dei circoli, come quella bandistica, che riescono a creare attraverso il gioco, attraverso la collaborazione, pure il confronto musicale, le serate passate insieme, provando e riprovando, una conoscenza reciproca che può evolvere verso la creazione di un rapporto di amicizia possibile a vantaggio sia dei giovani sia dei meno giovani. C'è ovviamente chi sostiene che le amicizie create dai nuovi mezzi di comunicazione favorisca chi ha difficoltà a creare rapporti interpersonali e che quindi siano utilissime anche le amicizie a distanza. Io l'ho detto prima, lo ripeto, sono vecchio e credo ancora nell'ideale classico dell'amicizia. Ciò che è fondamentale per tale sentimento è proprio la condivisione di esperienze più che la condivisione di opinioni. Le esperienze uniscono, cimentano, le opinioni potrebbero dividere.